Buongiorno a tutti. Oggi andremo a vedere insieme un episodio della vita di Gesù, un episodio che troviamo nel Vangelo di Luca. E in questo momento, qui dove andiamo a leggere, quando Luca scrive, in questo tempo, Gesù aveva già compiuto vari miracoli, aveva fatto varie cose, aveva scelto i suoi discepoli, aveva fatto tante cose e la sua fama si era, diciamo, sparsa per la Galilea, per molti territori, e lui aveva, oltre a tanti discepoli, a tante persone che lo seguivano, aveva anche tanti nemici, tra i quali i farisei che lo odiavano e cercavano di screditarlo e prenderlo in castagna, come si suol dire, cioè trovare degli errori in ciò che diceva in tutti i modi, quindi erano sempre lì pronti ad attaccarlo. Qui leggiamo un episodio abbastanza strano, inconsueto, perché Gesù viene invitato a cena proprio da uno di questi farisei. E questo fariseo si chiama Simone. Vediamo che cosa succede. Leggiamo dal Vangelo di Luca, capitolo 7, versetti dal 36 al 50. Uno dei farisei lo invitò a pranzo ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna che era in quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato e, stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli. E gli baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con l'olio. Il fariseo che lo aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: costui, se fosse profeta, saprebbe che donna è questa che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù, rispondendogli, disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli: maestro, di pure. Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: ritengo sia colui al quale ha condonato di più. Gesù gli disse: hai giudicato rettamente. E voltatosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato, ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. Poi disse la donna: i tuoi peccati sono perdonati. Quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire in loro stessi: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, va in pace. Fino qui la parola di Dio stamattina. Beh, vediamo che fondamentalmente questo brano a due protagonisti, oltre a Gesù ovviamente. Abbiamo questo Simone, un fariseo, e abbiamo la donna peccatrice, della quale non sappiamo il nome. La scrittura la chiama donna peccatrice, era una prostituta. Quindi sono queste due figure che andremo a cercare di vedere adesso. All'epoca, in tipi di eventi come questo, un pranzo, una cena, con persone illustri, in una casa di qualcuno di illustre, era permesso entrare, anche a persone che non erano invitate alla cena o al pranzo, quindi si lasciavano le porte aperte e c'era chi e poteva entrare per assistere, ovviamente non per partecipare. E questa donna, dice la scrittura, saputo che Gesù era lì, è uscita di casa ed è andata a cercare Gesù perché sapeva che poteva entrare. E vediamo che è interessante vedere gli atteggiamenti di questi due, di queste due persone, di questi due personaggi, se così possiamo dire. Vediamo un attimo di inquadrare Simone. Simone ha invitato Gesù a pranzo, quindi ha fatto il primo passo. Ma quali erano le sue vere intenzioni? Abbiamo visto nel brano che abbiamo letto qual era lo scopo. Non l'abbiamo visto, ma lo possiamo comprendere qual era lo scopo di Simone nell'invitare Gesù. Leggiamo al versetto 44 e 45, quando Gesù gli dice: vedi questa donna, io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo. Queste che sta elencando Gesù sono tutte pratiche che venivano fatte quando si riceveva un ospite in casa all'epoca, perché le strade erano quelle che erano, non c'erano ovviamente le strade asfaltate o autostrade, si viaggiava per lo più a piedi o con dei mezzi, diciamo con dei carri, e comunque sia i piedi si impolveravano molto, si sporcavano quando si camminava per quelle strade. Quindi una pratica che faceva parte della buona ospitalità era proprio, quando qualcuno entrava ospite in casa di una persona, dare dell'acqua per permettergli di potersi lavare i piedi, di rinfrescarsi, versare dell'olio sul capo profumato, in modo da rimetterlo un po' in sesto, in un certo senso, dalle fatiche del viaggio. E questa è una pratica molto importante, molto molto importante all'epoca. Non fare questo era come insultare una persona che entrava in casa. La si invita e non si fa questa pratica, equivaleva ad un insulto. Inoltre vediamo sempre di Simone, al verso 39, vediamo che Simone pensava qualcosa di Gesù. Qui lo dice chiaramente: il fariseo che lo aveva invitato ha visto che la donna si era accostata e stava facendo quello che stava facendo a Gesù, e dice: costui Gesù, se questa donna, scusate, se fosse profeta, saprebbe che donna è questa che lo tocca. Quindi non è un atteggiamento corretto nei confronti di Gesù quello che ha il fariseo, quello che ha Simone. E perché lo ha invitato? Probabilmente perché voleva un po' coglierlo in flagranza e vedere se poteva trovare qualche errore in lui, farci dei discorsi per capire e poterlo accusare, no, di qualcosa. Vediamo invece la donna peccatrice adesso, qual è stato il suo atteggiamento, che cosa ha fatto. Innanzitutto, l'abbiamo già detto, era una prostituta ed era ovviamente conosciuta nel paese. Quindi che cosa ha fatto? Ha preso e è andata, ha osato, tra virgolette, entrare in un ambiente di quel tipo, dove una donna come lei non sarebbe stata ammessa, o comunque sarebbe stato un evento scioccante quello di vedere in un contesto del genere una donna di quel tipo. Però ha preso ed è andata. E questo ci fa capire a che livello di disperazione era arrivata. Il suo coraggio di esporsi, nonostante, come ho già detto, fosse conosciuta e tutti sapessero che tipo di donna fosse, di esporsi ed andare e stare lì ai piedi di Gesù. Questo coraggio denota il livello di disperazione a cui questa donna era arrivata. Disperazione perché sapeva, questo lo approfondiremo più avanti, che aveva assoluto bisogno di Gesù. Aveva assoluto bisogno di Gesù. Quindi questa donna, quando è andata, sapeva chi era Gesù, non come Simone che Dice, chi sarà qua mai questa? Se fosse un profeta saprebbe che cosa sta succedendo qui. Lei sapeva benissimo chi era Gesù e sapeva che era la sua unica speranza. Questa donna ha portato un vaso di alabastro pieno di olio profumato, e sappiamo benissimo che questi oli profumati all'epoca avevano un valore estremamente alto. E lei ha preso, ha portato quest'olio e lo ha versato sui piedi di Gesù. Questo denota una devozione, denota una predisposizione d'animo nel dare tutto ciò che si aveva di più prezioso per Gesù. Che cosa ha fatto? Che cosa ha fatto questa donna? Niente. Non ha parlato, non si è presentata, non ha fatto domande, non ha chiesto la grazia, si è messa ai piedi di Gesù, da dietro, dice la scrittura, perché anche questo era segno di grande rispetto e di umiltà. Da dietro si è messa ai piedi di Gesù e piangendo ha lavato i suoi piedi con le sue lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Ed è qui che interviene Simone e dice, e pensa, se questo fosse un profeta saprebbe chi è questa donna. E questi sono gli atteggiamenti di queste due persone che erano lì. Simone aveva invitato Gesù diffidando di lui, probabilmente pensava di trovare una ragione per attaccarlo, per accusarlo di qualcosa. Invece la donna lo cerca perché aveva un peso sul cuore, aveva disperatamente bisogno di qualcosa che solo Gesù poteva darle. E questo qualcosa era il perdono, e questo vedremo meglio più avanti. Ad un certo punto Gesù interviene, perché qui dice che Simone disse tra sé, se questo fosse un profeta saprebbe, non l'ha detto a voce alta, ma Gesù lo ha sentito. E quindi interviene e dice a Simone, Simone, questo lo vediamo ai versetti 41 e 42, ho qualcosa da dirti. Un creditore aveva due debitori, l'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Un denaro all'epoca corrispondeva al salario di una giornata di lavoro. Quindi fa questo paragone andando ai due estremi proprio Gesù con Simone per fargli capire che il paragone che stava proponendo era proprio tra la donna e lui. Questi due debitori che dovevano uno 500 denari e uno 50 denari al creditore erano intesi nella mente di Gesù come la donna peccatrice e lui, Simone. E c'è una cosa da notare bene qui. In questa parabola, in questa storia che racconta Gesù per far capire a Simone qualcosa, tutte e due le persone sono identificate come debitori. Non c'è uno che è debitore e uno che non deve nulla. Quindi anche sia la donna peccatrice, che aveva un peccato evidente, che Simone, che si credeva giusto, perché era un fariseo ed osservava, secondo lui, la legge, anche Simone era debitore, sia lui che la donna. E qui è importante fermarsi un attimo ed aprire una parentesi, perché dobbiamo spiegare che ogni essere umano, ognuno di noi, davanti a Dio è debitore. E c'è qualcuno che deve riscuotere il credito. Non c'è uomo, non c'è donna, non c'è essere umano che non sia debitore davanti a Dio. Tutti siamo debitori. Ed il nostro debito è il peccato. Il nostro debito è il peccato. Leggiamo nella lettera ai Romani, al capitolo 3, nei versi da 10 a 12, non c'è nessun giusto, neppure uno, dice la scrittura, nessuno. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, neppure uno. E qui Paolo lo ripete tante volte, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. E poi specifica neppure uno. Tra gli uomini, tra la razza umana, non c'è nessuno, neppure uno. Tutti siamo debitori davanti a Dio. Ed il salario del peccato, dice la Scrittura, il salario del peccato è la morte. La morte eterna, la separazione eterna da Dio. La Scrittura non ci dà seconde scelte, non ci dà alternative, non ci dà scappatoie. Ogni essere umano è debitore davanti a Dio per il proprio peccato, a causa del proprio peccato, ed il salario del peccato è la morte. Questo è quello che dice la Scrittura. E questa è la situazione nella quale si trova ogni uomo davanti a Dio, nessuno escluso. Guardiamo meglio versetti 41 e 42 per tornare a noi. Abbiamo letto qualcosa di molto importante. Qua dice, quando Gesù fa questo esempio, gli dice: un creditore aveva due debitori, l'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50, e poiché non avevano di che pagare, questo è fondamentale che comprendiamo questo fatto. Noi siamo abituati che siamo debitori, magari prendiamo un prestito in banca, un mutuo per la casa, siamo debitori, quindi lavoriamo, prendiamo lo stipendio e paghiamo i nostri debiti, vero? Il tipo di debito che però la Scrittura descrive qui non si può pagare, o meglio, non lo possiamo pagare in nessun modo. L'uomo, l'essere umano, non può pagare. Qui dice, e siccome non avevano di che pagare, egli condonò il debito a tutti e due. Questi erano debitori senza speranza. Noi siamo debitori senza speranza. Lo siamo stati. E non abbiamo nessun modo per pagare questo debito. Non c'è niente che possiamo fare per pagarlo. Non c'è niente che possiamo guadagnare. Non c'è niente che possiamo dare in cambio per pagare questo debito che abbiamo con il Signore. Però qui leggiamo che il creditore ha condonato, un grande condono, gratuito, non possiamo dare niente indietro, nemmeno una scarpa vecchia, non ci viene chiesto nulla, perché il creditore ha condonato questo debito. Ecco che vediamo allora spiegato l'atteggiamento della donna che aveva compreso questo. Quando si è avvicinata a Gesù, quelle lacrime che in silenzio versava sui suoi piedi erano il segno del suo ravvedimento, del suo pentimento, della sua comprensione del fatto che era una peccatrice e che solo in Gesù poteva trovare la salvezza. Ecco cosa significano quelle lacrime. Lei poteva ricevere quel condono solo da Gesù. Infatti negli Atti al capitolo 4 verso 12 leggiamo: in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Sono versi che molti, quasi tutti di noi hanno letto, abbiamo letto per tante volte, ma ci rendiamo conto fino in fondo di quanto siano solenne queste parole, di quanto siano importanti e profonde. Ce ne rendiamo conto quando andiamo, come diceva Annalisa poco fa, a portare il Vangelo, ad annunciare questo messaggio che Gesù è il Salvatore. E solo Gesù è il Salvatore, perché non c'è altro Salvatore che è stato dato agli uomini. Quale responsabilità, quale onore il Signore ci concede. Una domanda che a questo punto è d'obbligo fare. Riusciamo ad identificarci con una di queste due persone? La domanda è lecita perché qui abbiamo due rappresentanti del genere umano, tutti e due debitori davanti a Dio, e uno si comporta in un modo e uno si comporta nell'altro. Riusciamo ad identificarci con queste due persone? Ognuno di noi è una di queste due persone, oppure lo è stato. Magari è stato una di queste due persone e poi è diventato l'altra quando il Signore l'ha chiamata, quando il Signore l'ha salvata. Tutti siamo peccatori e bisognosi del perdono di Dio. La differenza è che la donna lo sapeva benissimo. Questa donna peccatrice sapeva benissimo che aveva bisogno del perdono di Dio. Ne era cosciente e sapeva che non aveva altra speranza al di fuori di Gesù. Simone che cosa sapeva invece? Potremmo dire nulla, perché credeva di essere nel giusto. Credeva che siccome osservava tutte quelle regole, no, che sono state pensate dai farisei, tolte dalla parola di Dio, interpretandole in maniera errata, siccome si metteva a posto la coscienza nel modo sbagliato, pensava di essere nel giusto. Quindi quale di queste due persone sei? Se sei Simone, se hai capito di essere Simone, come quella persona, che cosa ti fa pensare di essere nel giusto? Su quali basi fondi la tua convinzione che sei nel giusto davanti a Dio? La Scrittura dice chiaramente che le basi sulle quali fondare la propria convinzione di essere nel giusto sono le basi bibliche, ovvero è Gesù Cristo, è la croce. Se queste non sono le tue basi, mi dispiace, ma non sei nel giusto. La Scrittura è chiara. La Scrittura ci smaschera. Abbiamo visto come finisce questo brano, questo pranzo, questo evento. Gesù dice alla donna: i tuoi peccati sono perdonati. E ovviamente c'era chi si meravigliava, dice: ma chi è questo che perdona addirittura i peccati? Ma Gesù ha perdonato i peccati di quella donna. E alla fine, al verso 50, leggiamo: ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, va in pace. Ecco cos'è che salva, ecco cos'è che cambia le vite, ecco cos'è che dà una speranza, ecco cos'è che stravolge la nostra vita, che ci apre gli occhi, che ci fa vedere dove eravamo, qual era la nostra destinazione prima di conoscere il Signore. La fede che ha avuto questa donna in Gesù. E se tra queste due persone, invece che essere Simone, stai capendo che, oppure ti senti come quella donna, bisognoso, bisognosa di essere perdonata perché il tuo peccato davanti a Dio ti sembra imperdonabile, perché la vita che hai vissuto ad e finora è stata una vita di egoismo, fatta solo per te, da spendere come hai voluto tu e non al servizio del Signore, escludendo Dio dalla tua vita. Se ti rendi conto, ti stai rendendo conto che questa è la tua situazione, allora piangi quelle lacrime che ha pianto la donna peccatrice. Mettiti davanti al Signore in preghiera. Lavagli i piedi, asciugagli i piedi, spargi quell'olio profumato e dimostra così il tuo amore, la tua fede,
la tua devozione. Dimostra così di aver compreso che hai bisogno del perdono di Dio.
Se qualcuno ha bisogno di approfondire questo, quello che ha ascoltato, ovviamente può fare domande, può chiedere, e sarà veramente un piacere poter approfondire questo. Vogliamo pregare. Padre, la tua parola è meravigliosa, oh Signore. Ti vogliamo ringraziare perché vediamo quale grande amore tu hai riversato sull'uomo, mandando a morire Gesù, tuo figlio, sulla croce. Signore, il tuo amore ti ha portato ad offrirci una speranza e noi eravamo senza speranza, oh Signore, perché non avevamo nulla da darti in cambio, nonostante il nostro debito fosse enorme, nonostante il nostro debito sia ancora enorme. Non abbiamo nulla da offrirti, oh Signore, ma vogliamo ringraziarti, vogliamo lodarti ancora questa mattina, perché attraverso il sacrificio di Cristo Gesù tu hai condonato quel debito. Oh Signore, aiutaci a venire in ginocchio davanti alla croce. Fa che possiamo apprezzare ogni spina che è stata messa nel corpo di Gesù, quella lancia, i chiodi, quell'aceto, Signore. Ogni cosa che Lui ha sofferto a causa nostra, a causa del nostro peccato. Fa, Signore, che possiamo comprendere quanto, anche se non è possibile, quanto è stata grande quella sofferenza nell'essere separato da Te. Oh Dio, cosa hai compiuto, un miracolo grande, oh Signore. Hai compiuto qualcosa di inesprimibile, oh Signore. Hai portato la vita lì dove c'era la morte. Vogliamo ringraziarti, oh Signore. Vogliamo lodarti per questo. Fa che questo significhi tutto per ognuno di noi, oh Padre. Visita i nostri cuori. Facci comprendere la tua grandezza, Signore, facci comprendere il tuo amore, la tua misericordia, Padre, perché è di questo che abbiamo bisogno. Ti ringraziamo nel nome e per i meriti di Cristo Gesù. Amen.